invalidità civile e previdenziale, istruzioni d'uso, una rubrica di 37.2.
Anche oggi parliamo di invalidità civile con Elena e specificatamente spiegheremo la legge 104, quindi un argomento molto preciso. Elena, a te la parola.
Allora, oggi parleremo appunto della domanda di legge 104. Prima precisazione, la domanda per la legge 104 può essere fatta indipendentemente dalla domanda di invalidità civile, per cui non sono per forza legate insieme, quindi non devono per forza essere richieste insieme. Faccio un esempio: una donna può fare domanda di legge 104 avendo avuto un tumore alla mammella, per cui deve fare chemioterapia, radioterapia e quant'altro, ma può non essere interessata naturalmente a richiedere l'invalidità civile e quindi la percentuale legata all'invalidità civile, perché è interessata solo alla legge sull'handicap, quelle che si chiama legge 104.
Sì, esattamente. Io ho in mente un caso di una signora che non voleva risultare invalida, non lo reggeva da un punto di vista psicologico, non aveva bisogno di un sostegno economico, ma aveva bisogno invece di avere la legge 104 affinché la figlia la potesse accompagnare ai vari controlli, poi vedremo perché. Ecco, quello è stato proprio un caso dove una signora ha fatto la legge 104 senza aver richiesto un'invalidità civile.
Allora, la legge 104 si divide in due differenti gradi di gravità, ma ovviamente le risposte possono essere tre. Naturalmente, la prima, ormai la conoscete, è quella del non handicap, quindi una persona che si ritiene non abbia necessità di avere dei supporti legislativi riguardanti la sua patologia. Le altre due risposte sono quella che viene definita la legge 104 lieve, che è l'articolo 3,1, e la legge 104 grave, che è l'articolo 3,3. Per farvi capire le differenze tra i due diversi livelli, vi leggo che cosa dice la legge.
Benissimo, allora cominciamo con la legge 104 lieve.
Allora, l'articolo 3,1 recita: colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione. Quindi all'interno della legge 104 lieve rientrano tutte quelle che sono le patologie che danno sicuramente un danno funzionale anche minimo. Facciamo il solito esempio: può essere un diabete non complicato, può essere un tumore che sta andando bene, che è ancora in fase di follow up, oppure può essere un bambino con problemi di disabilità scolastiche, eccetera. Quindi nell'ambito della 104 lieve rientrano la maggior parte delle patologie.
Soffermiamoci un momento su questa fattispecie e vediamo a grandi linee a cosa dà diritto il comma 1, quindi una legge 104 di grado lieve.
Allora, la principale differenza tra legge 104 lieve e legge 104 grave consiste nel fatto che quella lieve non dà diritto ai 3 giorni al mese di permessi lavorativi retribuiti, che vengono invece concessi a chi ha la 104 grave con il comma 3. Il comma 1, quindi quella lieve che dà una lunga serie di altri benefit minori, il cui elenco aggiornato potete trovare o nel web o presso il patronato, qualora abbiate ricevuto questo tipo di risposta, vi dovete recare a un patronato per sapere di quali benefici potete usufruire.
Infatti capita molto spesso che delle persone dicono: no, ma io la 104 non l'ho avuta, me l'hanno rifiutata. E poi invece si scopre che gli hanno rifiutato il comma 3, cioè quello grave, ma hanno il comma 1. E uno dice: vabbè, ma non c'ho niente, non mi porta nessun vantaggio perché non mi dai 3 giorni retribuiti. Momento, ci sono tutta una serie di vantaggi, anche amministrativi, rispetto all'IVA, una serie di sconti, eccetera, che sono comunque importanti. Non possiamo elencarli tutti, per questo vi diciamo: se ricevete la risposta della legge 104,1, cioè lieve, andate o su internet o al patronato e vedrete una lunga lista di benefici che potete avere a disposizione. Vediamo invece cosa prevede la legge 104 col comma 3, quindi in una situazione di gravità.
Allora, vi leggo come viene definita una situazione di gravità che comporta una legge 104,3. Cito: Qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Capite quindi che le differenze tra il comma 1 lieve e il comma 3 grave sono grandi. Infatti in questo caso stiamo parlando della necessità di un'assistenza continuativa e permanente rispetto a una patologia che sicuramente ha debilitato la persona. Facciamo un esempio classico: una donna con un tumore alla mammella in terapia con la chemioterapia o con la radioterapia, e questi sono in genere i trattamenti del primo anno di malattia oncologica. Questa persona può avere necessità di un'assistenza continuativa. Quindi in questo caso in genere le viene dato il comma 3, che è quello appunto grave, con una revisione dopo un anno nella speranza che durante questo periodo si riprenda e migliori. Il beneficio principale della legge 104,3 sono, come abbiamo già detto, i 3 giorni mensili di permessi lavorativi che possono essere utilizzati in 3 intere giornate oppure possono essere spalmate in senso orizzontale durante la settimana, ad esempio 2 ore di lavoro in meno al giorno. La possibilità di spalmare queste ore nelle varie giornate può dipendere dal datore di lavoro oppure dal contratto che si ha o dal lavoro che si svolge.
Chiarissimo. Ma spesso accade che la persona che ha ricevuto la 104 grave, cioè comma 3, non lavori più, se ad esempio in pensione. Allora, in tal caso, cosa accade? Gli serve lo stesso la 104,3? Gli serve, ma perché?
Allora, può accadere che la persona con la legge 104 non lavori, sia ad esempio molto anziana. Allora, in questo caso un familiare che lavora come dipendente può utilizzare lui la 104, prendendosi 3 giorni al mese di permessi retribuiti per assistere il familiare ammalato o non autosufficiente. La persona interessata, ad esempio un figlio, può consegnare all'ufficio personale il verbale del genitore dove compare l'attribuzione della legge 104,3. Per il rispetto della privacy, il verbale che va consegnato al proprio luogo di lavoro è la copia dove non compare la diagnosi, ma solo la scrittura, la scritta omissis. Consegnando questo verbale all'ufficio risorse umane del proprio luogo di lavoro, si può dare avvio al percorso per avere i 3 giorni retribuiti per assistere appunto il proprio parente.
2 precisazioni. Tutti i verbali, sia quelli dell'invalidità civile che quelli della legge 104, vi arrivano a casa in doppia copia. Una copia è completa e quindi contiene la diagnosi. L'altra non contiene la diagnosi, ma compare al suo posto la scritta omissis. Proprio perché se dovete consegnare il verbale ad una struttura non sanitaria, ci sia rispetto della privacy. La seconda precisazione può apparire banale, ma importante. La 104 è della persona malata, non del parente che la utilizza per assistere il malato. Cioè la titolarità della 104 è della persona malata. E poi, se questa persona non lavora, la può utilizzare un parente per assisterlo 3 giorni al mese. Sembra scontato, ma non lo è. Ricapitoliamo attraverso un esempio, riprendiamo quello che ha spiegato Elena. Se un lavoratore deve assistere un genitore che è al comma 3, il figlio lavoratore presenta al suo posto di lavoro la documentazione del genitore, ma con gli omissis, e ha diritto ad avere 3 giorni al mese retribuiti per assistere il genitore. È uscita una sentenza proprio poco tempo fa, che spiega anche che cosa vuol dire assistere. Assistere vuol dire in questo caso portare il genitore a fare delle visite, ma non solo, anche occuparsi del genitore perché bisogna andare a fare la spesa, perché bisogna risolvere degli aspetti burocratici, via dicendo. In questo caso viene giustificato l'uso di quei 3 giorni. Quindi non solo per accompagnarla alle visite, per fare tante cose che servono al genitore. Attenzione però, qui non si tratta di fare i furbi, perché se invece uno prende 3 giorni dicendo che deve assistere il padre ed invece lascia a casa il padre e se ne va al mare 3 giorni, quello non è regolare e può essere sanzionato.
Certo, ci potrebbe essere anche un controllo, infatti il datore di lavoro o l'INPS stesso potrebbe chiedere una verifica del fatto che il paziente ha accompagnato oppure no il padre nelle visite oppure per altre necessità. La legge 104 può essere anch'essa sottoposta a revisione, viene applicato lo stesso concetto dell'invalidità civile, quando sarà revisionata potrà anche essere tolta. Una volta superata la fase più complessa, ad esempio per una persona con un tumore superato il primo anno, se le terapie hanno avuto effetto e la situazione è migliorata, le visite iniziano a diradarsi, a essercene magari una ogni 3-4 mesi. In tal caso non ci si trova più in una situazione di assistenza continuativa, che è quella prevista dalla legge per aver diritto alla legge 104,3, quindi quella grave. Infatti un conto è un periodo di chemioterapia o di radioterapia con tutti gli effetti collaterali che queste terapie comportano. Un altro conto è una terapia ormonale con una visita di controllo ogni 3-4 mesi, appunto.
Proviamo a parlare ora della legge 104 per i minori. Facciamo un esempio. Se un bambino ha 2 sedute terapeutiche in una settimana, alle quali deve essere accompagnato, ad esempio una seduta di logopedia e una di psicoterapia, uno dei suoi genitori, saranno loro a scegliere quale, avrà diritto alla legge 104,3, cioè grave, perché quel genitore dovrà prendersi il tempo necessario per poter accompagnare il figlio negli ambulatori per le terapie.
Sì, questo è corretto, anche se oggi c'è una maggiore attenzione alla gravità complessiva della patologia e all'impegno globale che è necessario per seguire il bambino o la bambina. Quindi non si valuta solo il tempo utilizzato per gli accompagnamenti.
È importante questa precisazione. Un collega mi diceva che questo è un punto di discussione interna alle commissioni giudicatrici, che devono valutare se dare il comma 1 o il comma 3. E mi spiegava che spesso nascono anche dibattiti vivaci in commissione, perché ovviamente ogni persona è un caso a sé, differente dagli altri, e i medici presenti possono anche avere pareri diversi tra di loro.
Esatto, e aggiungo solo una cosa. A prescindere che sia stata attribuita una legge 104 grave o lieve, all'interno dei verbali esistono delle spunte che vengono messe dalla commissione stessa su 3 leggi che servono ad attribuire degli ulteriori benefici legati alla legge 104, che sia lieve o che sia grave. Questi benefici sono il pass per avere il permesso di parcheggiare in posti dedicati ai disabili, che viene rilasciato dai vigili, sempre solo se sul verbale della 104 è appunto bliffato il quadratino corrispondente al beneficio. In questo caso viene data una targhetta da esporre sulla macchina che permette di posteggiare nelle zone adibite specificatamente ai portatori di handicap. E si sottolinea il fatto che ci deve essere il pass esposto quando una persona lascia l'auto in questi posteggi. Di solito il paziente deve essere a bordo, cioè per capirci che non è che, dato che mia mamma ha quel pass, io posso esporlo e posteggiare nei posti riservati alle persone con handicap mentre me ne vado al cinema. La logica corretta è: porto mia mamma a fare la visita e ha necessità di usufruire del parcheggio più vicino o di entrare anche in un ospedale con la macchina, allora ho il pass e per questo lo uso. Il secondo beneficio è quello per gli ausili, che è amplissimo, è legato proprio all'uso di lenti particolari per chi non ci vede, piuttosto che gli ausili come il deambulatore, i letti per chi ha necessità di avere i letti basculanti, i comandi della macchina se la macchina deve essere riadattata rispetto a determinate esigenze. Questo solo per fare alcuni esempi. Il terzo beneficio riguarda invece la possibilità di avere l'IVA agevolata.
Ecco, queste sono 3 spunte che la commissione che fa la visita, cioè i medici, può mettere durante la visita sul verbale della legge 104, indipendentemente che sia il comma 1, cioè lieve, o il comma 3, ossia grave. Quindi quando vi arriva a casa il verbale della visita per la 104, verificate bene, andate eventualmente a un patronato e fatevi spiegare cosa è stato spuntato e cosa no, e quindi quali benefici avete e quali non avete. Grazie Elena come sempre, e noi ci risentiamo per la prossima puntata, sempre sui temi dell'invalidità civile, dopo le feste, il 10 gennaio dell'anno 21. Grazie Elena.
Invalidità civile e previdenziale, istruzioni d'uso, una rubrica di 37.2.